Modem.
L'oro che ha toccato un nuovo massimo storico, oltre i $3,350 l'oncia.
Inutile ribadire ancora una volta, oro inarrestabile. Ieri infatti per la prima volta nella storia l'oro ha superato quota $4,000 l'oncia.
Nuovi record storici annunciati quindi di ora in ora, con un nuovo record sopra i $4,100 l'oncia.
Eurostox ormai vicino ai massimi storici, bene anche Wall Street.
Non so se la borsa va giù oppure su o di lato in circolo.
Notatelo già, ma siamo nel più grosso mercato al rialzo della nostra generazione. Sono cose mai viste.
Il denaro non dorme mai.
Ho insegnato le regole del gioco, ora il corso è finito.
Voci dell'attualità e voci e musica da film sulla finanza nella copertina, perché ultimamente c'è grande eccitazione sui mercati, con l'oro che ha scavalcato la barriera dei $4,000 l'oncia, un record. Ma la finanza non sarebbe la finanza se accanto a chi è soddisfatto non ci fosse chi si preoccupa. Teniamo a mente che ogni volta che qualcuno compra c'è qualcuno che vende e viceversa. È così per le azioni, le valute, l'oro, le obbligazioni e così via. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia Amanda Pfendler, a gestire lo studio Michele Bonasorta, al microfono Luca Fasani. Nella discussione di oggi faremo una carrellata dall'oro alle valute, dalle valute alle borse, un percorso che non si potrà fare senza toccare l'andamento dell'economia reale, la solidità dei bilanci pubblici, le previsioni sulla crescita e i profitti delle aziende. Passiamo ai nostri ospiti. Saluto Elena Guglielmin, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Elena Guglielmin, analista economica di UBS, ma prima di parlare di oro e di mercati, visto il suo ruolo, i mercati li deve seguire. Dobbiamo immaginarci che appena sveglia e prima di andare a dormire lei si informa sulle quotazioni?
Sì, beh, effettivamente è proprio così. Non possiamo vivere nel nostro lavoro senza avere una continua visione su come, di quello che sia l'andamento dei mercati e soprattutto anche le connessioni con gli eventi a livello globale, macroeconomici e geopolitici.
Con noi pure Edoardo Beretta, buongiorno.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana. Anche lei segue quotidianamente i mercati o può permettersi una maggiore distanza dalle fluttuazioni di giornata?
Ma li seguo chiaramente anch'io con una certa assiduità, più da un ambito macroeconomico, ma sono imprescindibili per conoscere e capire il mood su questi importanti mercati quotidiani.
Dunque, Edoardo Beretta, per quello che riguarda le quotazioni dell'oro, lei che idea si è fatta? Cosa sta spingendo l'oro al rialzo e sono fattori che potranno permettere di andare avanti con questo rialzo?
Ma come dicevate giustamente all'inizio della trasmissione, l'oro questa mattina quotava intorno ai $4,082 l'oncia. Evidentemente è una fase di grandi rialzi non soltanto contingenti, quindi che possiamo in un certo senso circoscrivere da un punto di vista temporale, ma siamo veramente intorno ai massimi storici dalle registrazioni del prezzo dell'oro. Alcuni analisti danno l'oro in crescita ulteriore entro il terzo quadrimestre del 2026, entro cui dovrebbe raggiungere la quota di $5,000 l'oncia. Altri analisti si spingono addirittura al 2028, dicendo che nel 2028 appunto raggiungerà i $6,000 l'oncia. Quindi l'oro ancora una volta pare essere una storia di successo, pur con tutte le sue fluttuazioni.
Elena Guglielmin, su questo vuole aggiungere o sottolineare qualcosa da parte sua, su questa corsa al rialzo dell'oro?
Beh, secondo me sono d'accordo con quanto detto dal professore. Io potrei dire che comunque in questa situazione di rialzo noi vediamo l'oro a 4.200 dollari all'oncia fino al 2026, a settembre 26, però con una potenziale upside fino a 4.700. Però è chiaro che in questo percorso di rialzo dell'oro ci sono anche dei momenti di stasi o di correzione, come abbiamo visto questa settimana, dovuti fondamentalmente questa settimana al tema di una potenziale inversione di rotta da parte della Fed. Quindi se i dati del mercato del lavoro statunitense dovessero essere molto forti, quindi rientrerebbe sempre questo timore di una Fed che potrebbe non tagliare i tassi, e quindi ecco, dei setback di questo tipo potrebbero creare delle battute d'arresto che noi vediamo come opportunità d'entrata. Quindi anche per noi banche centrali che continuano a comprare, Fed che continua a tagliare i tassi, dollaro in indebolimento, sono tutti fattori coadiuvanti all'aumento del prezzo dell'oro.
Ecco, Elena Guglielmin, facciamo una piccola parentesi, abbiamo parlato di oro, ma c'è anche l'argento che è andato su. Se di oro noi abbiamo in casa magari qualche gioiello, qualche singolo marengo, invece nei cassetti magari ci sono chili di posate in argento, cosa sta succedendo con l'argento?
Beh, anche l'argento sta mimando quello che è il comportamento dell'oro, però quindi l'argento sta raggiungendo questo massimo di record di quasi 50 dollari, e che è il più alto da giugno 2011, e quindi qui abbiamo un argento rialzo che è dettato davvero un po' da questo timore di perdere la curva di rialzo da parte degli investitori. Dobbiamo dire che quindi c'è questa voglia di accumulare. L'argento è anche meno costoso dell'oro, quindi alcuni investitori si pongono sull'argento, e sempre a causa appunto di quelli che si pensano essere dei rischi geopolitici, quindi quindi il timore che e le attese anche quindi che il dollaro si deprezzerà ulteriormente. Dobbiamo dire che l'argento è fondamentalmente più volatile rispetto all'oro, perché è un mercato molto più piccolo e quindi è soggetto a maggiori correzioni. È vero anche che comunque l'argento ha anche delle applicazioni a livello industriale, soprattutto nel settore elettronico e fotovoltaico, quindi ecco, questo fattore, questa applicazione a livello industriale ne mantiene una certa misura la domanda, però appunto diciamo che questo rialzo dell'argento è dovuto davvero a questa volontà da parte degli investitori di tesaurizzare e quindi di coprirsi da quelli che sono tutti i rischi che si vedono in questo momento anche a livello macroeconomico e geopolitico.
Edoardo Beretta, dall'argento guardiamo un po' al Bitcoin. Lei nel dicembre scorso era stato ospite di Modem, quando il Bitcoin aveva superato i 100.000 dollari, e si diceva il Bitcoin è il nuovo oro, un oro digitale. Se guardo quello che è successo nell'ultimo anno, però il Bitcoin più o meno è rimasto al palo, invece l'oro è salito bene. Vuol dire che il vero bene rifugio rimane l'oro, quello vero?
Ma io credo che l'oro non sia necessariamente paragonabile con Bitcoin, in quanto l'oro ha una storia ancestrale e anche molto simbolica di valore intrinseco. È chiaro che ciò sia fondamentale in ambito monetario, cioè la reputazione acquisita nel corso dei evidentemente millenni nel caso specifico dell'oro è fondamentale e non rende necessariamente immediatamente paragonabile Bitcoin con l'oro con Bitcoin, che è un asset digitale di piuttosto recente creazione. Non dimentichiamo però che in questo momento Bitcoin è poco sotto i 96.000 euro l'unità, quando il suo massimo storico è avvenuto proprio nell'estate del 2025, intorno ai 108.000 dollari. Quindi sì, ci ha abituati a grande volatilità, ma diciamo la dinamica senz'altro è al rialzo strutturalmente dalla sua nascita. insomma.
Sì,
poco,
mi sembra che in dollari forse al massimo era a 125, giù di 108 forse era in euro. Ma Edoardo Beretta, si è accennato prima alla funzione di oro come bene rifugio, si è parlato anche di rischi geopolitici. Sviluppiamo un po' questo tema. Rifugio da cosa? Da cosa si sta scappando per andare nell'oro? Dai debiti statali, dal dollaro, dall'inflazione?
In questo momento si sta scappando, se così possiamo dire, dai rischi di stagflazione, cioè di una crescita stagnante con dei prezzi al rialzo comunque importanti. Siamo in attesa oggi dei dati proprio sull'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, che erano attesi per il 15 di ottobre, lo saranno a breve, e daranno probabilmente delle ulteriori indicazioni sull'eventuale taglio o meno ulteriore dei tassi di interesse della Fed mercoledì prossimo. Chiaramente un altro dei grandi rischi è la perdita di indipendenza della più importante banca centrale, come appunto la Fed, per non parlare della situazione geopolitica in generale, che ha portato a quella correzione anche nell'andamento dell'oro stesso, di cui parlava la signora Guglielmin poco fa, di martedì scorso, quando l'oro appunto ha ceduto il 5,7%, che è stato la perdita maggiore su base giornaliera negli ultimi 12 anni. Quindi è chiaro che l'oro diventa ancora una volta bene rifugio, safe asset, e questa dinamica di crescita la si è vista dal 71 all'80, quindi dalla demonetizzazione dell'oro fino alla grande fiammata inflazionistica, poi ha ripreso dalla bolla .com nei primi anni 2000 fino appunto al 2012, immediatamente dopo la grande recessione, e poi dal 2022 circa è diventata inarrestabile, quindi con l'instabilità anche dei conflitti in Europa, per esempio, e non soltanto.
Ecco, conflitti, Elena Guglielmin, l'oro è bello, pesante, luccicante, solido, però non dà dividendi, non dà un interesse, e se la gente è disposta a comprarlo, cioè magari anche un segnale che dobbiamo preoccuparci, un segnale d'allarme per i mercati.
Beh, possiamo dire che gli investitori tendenzialmente hanno sempre una piccola percentuale di oro nel portafoglio, perché, come dice lei, non porta interessi, però l'oro è un bene importante nei momenti in cui ci sono delle crisi a livello globale, macroeconomiche. L'oro è lì e comunque ha un certo valore. Bisogna dire che effettivamente ci sono comunque dei temi importanti che non sembrano apparire subito, però continuano a rimanere in sottofondo, sono anche e presiedono anche a quella che è la svalutazione del dollaro, che è il tema del debito pubblico, è un fattore, i conflitti geopolitici. Non dimentichiamo che a livello di situazione geopolitica siamo tornati a una situazione di conflitti globali che ci hanno riportato indietro di 25 anni, quindi anche questo tipo di preoccupazioni portano gli investitori a posizionarsi un po' più sull'oro. E poi c'è anche la situazione anche di avere un'alternativa, perché stiamo assistendo ad un bull market, ad un mercato azionario a rialzo molto forte, quindi un tema di diversificazione e anche porsi in tutti quelli che sono i metalli preziosi.
Ecco, svalutazione del dollaro, temi politici, ci dice Elena Guglielmin. Edoardo Beretta, una volta fra i tipici beni rifugio c'era il dollaro, il debito pubblico americano. È ancora così, visto quanto si è detto prima sull'indipendenza della Fed, poi il dollaro che è sceso dopo l'annuncio dei dazi doganali da parte del presidente Trump, le banche centrali dei paesi emergenti che comprano più oro, insomma c'è sfiducia nel dollaro.
Ma è chiaro che il dollaro in questo momento sta risentendo molto, per esempio, anche della situazione interna americana. Pensiamo allo shutdown, quindi a questo blocco di parti delle attività e dei programmi di spesa pubblica negli Stati Uniti finché una legge di bilancio non verrà approvata. Quindi questa incertezza, per non parlare della difficile prevedibilità della nuova amministrazione, chiaramente non agevolano quello che è l'andamento attuale, congiunturale del dollaro. Io però in generale non vedo nel medio termine un abbandono o comunque un ridimensionamento del ruolo del dollaro, però senz'altro delle incognite. Una di queste è senz'altro i dazi, cioè in altre parole una riduzione del commercio con gli Stati Uniti laddove avvenisse, può portare a una riduzione anche della circolazione dei dollari e quindi in qualche modo contribuire a questo che è un indebolimento a cui stiamo assistendo del dollaro stesso. E quindi chiaramente l'oro torna ad essere nuovamente bene rifugio, anche in modo un po' paradossale, in era di digitalizzazione si torna alla fisicità del metallo prezioso, forse per antonomasia, ma chiaramente le epoche attuali sono anche epoche per certi aspetti, non dico di contraddizione, però chiaramente anche di diversità e di giusta diversificazione delle strategie anche di investimento.
Elena Guglielmin, come vede lei la questione del dollaro ancora valuta rifugio? E poi magari avete delle previsioni su come sarà il cambio fra dollaro e franco?
Beh, cioè assolutamente sono d'accordo con quanto detto dal professore. Dobbiamo anche dire che il dollaro, che è stato soggetto a molti dibattiti, se rimarrà ancora la valuta di riserva, quale sarà il potere del dollaro, se verrà mai sostituito. Ecco, noi riteniamo che continuerà ad essere valuta di riserva. Vediamo tecnicamente un indebolimento del dollaro nel corso dei prossimi trimestri. Noi vediamo un dollaro franco che si svaluterà, un dollaro che si svaluterà verso franco progressivamente nel corso dei prossimi trimestri per raggiungere 1,076 a settembre dell'anno prossimo. E questo è dovuto a semplici fattori tecnici, un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve che continuerà, quindi noi prevediamo altri 75 punti di taglio dei tassi fino a marzo dell'anno prossimo per assestarsi attorno ad un 3,33 di tasso neutrale. C'è un tema molto importante anche che è riemerso con maggiore preponderanza nel corso di quest'anno, anche dopo il passaggio di questa Big Beautiful Bill da parte dell'amministrazione Trump, che è quello di un debito pubblico statunitense molto ingente e che necessita quindi di tassi di interesse bassi per rifinanziarsi, quindi pressione su un dollaro che si deve svalutare. E poi c'è il tema dell'amministrazione Trump, quindi tema trattato dal professor Beretta, sull'impatto dei dazi sull'economia statunitense, che naturalmente non è un impatto positivo, e poi tutta la serie di la sfiducia sull'amministrazione Trump per quanto riguarda i rapporti con la Federal Reserve. Ci sarà una Federal Reserve ancora molto indipendente nella gestione dei tassi o meno, questo e tutti questi fattori ovviamente hanno un impatto sul dollaro. Quindi vediamo un dollaro in deprezzamento verso franco e verso euro, però diciamo che il ruolo del dollaro come valuta di riserva continuerà a rimanere senza dubbio un ruolo importante.
Ecco, Edoardo Beretta, l'economia è stata menzionata, da una parte c'è la finanza ma c'è anche l'economia reale che nonostante tutto non si è fermata, anche se il Fondo Monetario dice che sta rallentando anche a causa dei dazi statunitensi. Allora, cosa vuol dire? Possiamo essere comunque ottimisti se guardiamo all'andamento economico negli Stati Uniti e in Svizzera?
Temporaneamente forse e cautamente sì, però come dicevo ci sono diverse incognite all'orizzonte. Teniamo conto del fatto che prima dell'adozione dei dazi molti sono stati i settori che in qualche modo hanno aumentato l'export verso gli Stati Uniti, quindi in qualche modo hanno gonfiato quella che è un po' il loro ricavato in attesa di tempi chiaramente meno favorevoli. In generale quello che forse si constata è come l'economia globale si stia sempre più abituando a una situazione di incertezza in qualche modo, di imprevedibilità, di rischi. E si vive forse ancora più alla giornata o alla settimana, però lo scopo è ancora una volta portare a casa dei risultati temporanei. Pensiamo anche soltanto al fatto che dati recentissimi, nel settembre 2025 l'export nei confronti degli Stati Uniti, l'export svizzero nei confronti degli Stati Uniti, ha di nuovo subito un'accelerata rispetto ai mesi precedenti. Quindi ancora una volta c'è un percorso fatto di, potremmo definirlo trial and error, quindi c'è un percorso fatto di tentativi e di riaggiustamenti che non necessariamente delineano un trend stabile, certo, ma appunto un tentativo di venire a capo delle grandi incertezze, delle grandi sfide, non solo economiche, perché questo è un aspetto, ma geopolitiche di questi mesi e anni recenti.
Ecco, Edoardo Beretta, per far fronte a queste sfide, la Banca Nazionale Svizzera ha abbassato i tassi di interesse, siamo arrivati allo zero, c'è chi addirittura è preoccupato che si potrebbe tornare sotto lo zero, a tassi negativi come abbiamo avuto anni fa. Non è una bella cosa per gli svizzeri, diciamo, perché secondo un recente sondaggio, dopo gli immobili, l'investimento preferito è il conto di risparmio e lì non ci si guadagnerebbe più niente.
Assolutamente, sarebbe una notizia molto preoccupante. Non dimentichiamo che in Svizzera vi sono stati per ben 92 mesi tassi di interessi negativi, quindi per quasi 8 anni in tempi recenti. Quindi il risparmio in Svizzera è stato per certi aspetti lungamente penalizzato, anche se chiaramente mi rendo conto che la politica monetaria non possa o non debba guardare a questo aspetto, ma appunto a quello che è il suo mandato del mantenimento della stabilità dei prezzi. Quindi io auspico in generale che la Banca Nazionale Svizzera riesca nel appunto raggiungere quello che è l'obiettivo di medio termine di crescita dei prezzi, che si attesta intorno al 2% circa, e nel contempo scongiurare quest'ulteriore riduzione del tasso guida, che, come diceva lei, penalizzerebbe non soltanto i risparmiatori, ma ancora una volta il futuro investimento, perché non dimentichiamolo, il risparmio è la base dei futuri investimenti. E quindi è un motore oggi per il domani di crescita economica, naturalmente se un risparmio comunque moderato e non eccessivo da rallentare la crescita economica.
Elena Guglielmin, ricordo, analista economica di UBS, l'abbiamo sentito, tassi bassi, speriamo che non si arrivi ai tassi negativi, un'economia comunque in crescita sembra la ricetta giusta per favorire le azioni, le quotazioni delle azioni, o a questo punto sono già salite abbastanza o addirittura troppo?
Questa è la grandissima domanda, assolutamente. Per quanto, solo un appunto, per quanto riguarda i tassi negativi da parte della BNS, noi riteniamo che per quest'anno dovremmo essere scevri dai tassi negativi, prevediamo tassi a zero fino all'anno prossimo, alla metà dell'anno prossimo, fine dell'anno prossimo, quindi pensiamo che la Banca Nazionale abbia altri strumenti a disposizione per mantenere il franco sotto controllo. Per quanto riguarda l'azionario, sì, siamo ormai al terzo anno di mercato rialzista, riteniamo che ci siano tutti i fattori perché possano continuare a coadiuvare una performance positiva del mercato azionario. Noi siamo positivi sull'azionario globale e questo perché intravediamo dei fattori di supporto, quali il fatto che la crescita economica continuerà ad essere attiva anche nell'anno prossimo. Non vediamo un rischio di recessione che era palesato già l'anno scorso, per quest'anno invece continuiamo a vedere una crescita non elevata, però una crescita che continua a sostenere i mercati. Le banche centrali in Europa e in Svizzera hanno terminato il ciclo dei tassi, quindi a dei tassi più bassi. Non dimentichiamo che un tasso in Europa del 2% è ideale per favorire una situazione positiva del mercato azionario. Negli Stati Uniti siamo con tassi in calo e quindi questo continua a dare forza al mercato azionario, che si giova del fatto che le aziende si possono rifinanziare a tassi più bassi e quindi spingere la crescita e gli utili. Per cui noi pensiamo che questa situazione generalmente macroeconomicamente solida, non di crescita regolante, ma non di maggiori rischi, continuerà a spingere il mercato azionario ancora.
Ecco, però di azioni ce ne sono tante, però da un po' di tempo che a far salire gli indici sono soprattutto quelle poche enormi aziende tecnologiche, Meta con Facebook, Alphabet con Google e così via, che investono centinaia di miliardi nell'intelligenza artificiale. E Elena Guglielmino, non c'è il rischio di bolla, almeno per queste?
E questa è la grande domanda. Allora, è vero, il mercato azionario è stato trainato fondamentalmente dall'indice S&P, nell'ambito dell'indice S&P, da questi magnifici 7. Ora, la domanda nei mercati è questa: c'è il rischio di bolla? Abbiamo il rischio di vedere quanto è successo nel dot-com degli anni 90? A nostro avviso no, perché le situazioni sono diverse. Durante la bolla del appunto dot-com avevamo molte aziende che però non riuscivano davvero ad essere profittevoli. Ora abbiamo delle valutazioni con multipli molto più elevati. Ora abbiamo delle aziende a livello tecnologico che invece, anche se non hanno già ancora molto monetizzato gli investimenti, però continuano ad essere veramente profittevoli. Pensiamo alle aziende appena da lei citate. E questo già è un fattore positivo. Quindi aziende solide, valutazioni più basse, e soprattutto qui abbiamo un fattore discriminante che non avevamo negli anni 90, che sono i tassi di interesse in calo. Durante la bolla dot-com i tassi di interesse erano in aumento, ora stanno scendendo, e questo ovviamente favorisce soprattutto il settore tecnologico, che è un settore che ha bisogno di grandi rifinanziamenti. Quindi vediamo valutazioni che certamente sono robuste, ma non vediamo il rischio di bolla.
Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'USI, cioè si dice gli economisti le bolle le riconoscono solo dopo che sono scoppiate, ma se bolla ci fosse e dovesse scoppiare, avrebbero degli effetti sull'economia reale o sarebbe solo una cosa, solo fra virgolette, una cosa finanziaria?
No, è chiaro che se bolla fosse e se bolla scoppiasse avrebbe un impatto su tutti quei soggetti istituzionali, pensiamo ai fondi di investimento, ma anche alla stessa Banca Nazionale Svizzera, che ha acquistato diversi miliardi di dollari di azioni chiaramente a carattere tecnologico, di aziende americane a carattere tecnologico, e chiaramente avendo tutta una serie di soggetti questi titoli finanziari in pancia, se questi subissero un grave crollo, è chiaro che avrebbe una ripercussione anche sull'economia reale. Più in generale però, oltre a determinare se si tratti o meno di una bolla, dobbiamo anche riflettere, e questo forse bisognerebbe farlo in parallelo, su quello che potrebbe essere l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia reale. Cioè, in altre parole, bisogna preparare l'economia reale a far sì che l'intelligenza artificiale sia vista come ausiliare, ancillare, aggiuntiva, d'aiuto allo sviluppo della stessa economia reale e non di sostituzione. Questo è un altro dei grandi temi di quello che è il lavoro ancor più molto spesso precario. Quindi l'intelligenza artificiale come eventualmente alleata e non come sostitutiva di una parte di occupazione.
Ma Edoardo Beretta vorrebbe dire che magari, diciamo, questi profitti, vantaggi dell'intelligenza artificiale li realizzeranno più altre ditte che queste grandi ditte tecnologiche.
Questo non necessariamente, o perlomeno è molto difficile da mappare in questo momento. Stiamo parlando di una tecnologia estremamente nuova che non soltanto è ancora in una fase di sviluppo, di continuo sviluppo, ma è ancora poco, forse, conosciuta e capita nella sua interezza da parte di chi la sta addirittura anche sviluppando. Quindi io credo che ci voglia grande cautela, e ancora una volta la tecnologia, così come anche il capitale produttivo all'inizio della storia del capitalismo, debba essere visto più in chiave appunto di aiuto, di supporto, di miglioramento delle condizioni lavorative, piuttosto che di sostituzione di una parte di occupazione.
Elena Guglielmin, stiamo arrivando alla fine, ancora un minuto e mezzo. Questa non è una trasmissione da consiglio per gli acquisti, ma ci potrebbe ricordare quell'una, due regole di base che fanno la differenza fra l'investire e lo scommettere in borsa, diciamo?
Assolutamente, innanzitutto avere una strategia di investimento, se si vuole, quindi capire come si vuole ripartire il proprio patrimonio per le esigenze di breve, medio e lungo termine. Se c'è chi, ci sono investitori che sono più portati alla crescita, altri più alla preservazione del capitale, però avere una strategia e mantenerla, soprattutto essere diversificati il più possibile per classi di attivi, azionario, obbligazionario, alternativi, oro, e quindi mantenere una buona, essere lontani da quello che è il cosiddetto home bias, quindi compro solo titoli svizzeri perché sono quelli che conosco, credo di conoscere, e soprattutto quindi essere diversificati e soprattutto non pensare al timing, entro adesso nel mercato perché è il momento buono e poi esco quando vedo che le valutazioni salgono, ma essere posizionati con una strategia di lungo periodo, perché storicamente vediamo che nel lungo periodo si realizza il valore, nel breve periodo invece no. Non pensare al timing, che l'entrata nel mercato opportunistica, quindi la scommessa, per così dire, brutto termine, perché così non si riesce davvero a far crescere il proprio capitale nel lungo periodo.
Ecco, siamo in conclusione, è stato ancora menzionato l'oro, vedremo poi a tempo debito quali investimenti e strategie si saranno rivelati vincenti e paganti. È il momento per ringraziare i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.